Il 18 marzo 2018, un'auto a guida semiautonoma è stata coinvolta in un incidente stradale che ha portato alla morte di una donna di 40 anni, Hélène Herzberg. La donna stava spingendo una bicicletta per attraversare una strada a quattro corsie in Arizona, quando fu colpita da un veicolo Uber che stava operando in modalità di guida autonoma con un autista seduto al posto di guida. Le analisi effettuate successivamente mostrano che il pedone era stato correttamente intercettato dalle telecamere del veicolo, eppure lo stesso non ha evitato l'impatto. Perché? James Arrowwood, avvocato specializzato in autonomous vehicles, ha ipotizzato che il software abbia deciso di non arrestare la sua corsa, aspettandosi che la signora Herzberg avrebbe ceduto la precedenza per rispettare la legge dell'Arizona. Secondo questa legge, i pedoni che attraversano la strada in assenza di un apposito passaggio pedonale devono cedere il diritto di precedenza alle auto. È dunque ammissibile che un sistema intelligente programmato per seguire un codice legislativo non tenga conto di un codice morale? Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Perché ancora i sistemi di intelligenza artificiale come le auto a guida autonoma non ci sembrano capaci di prendere decisioni come un umano? Ne parleremo con Chiara Lucifora, ricercatrice in psicologia, e Aldo Gangemi, professore ordinario di intelligenza artificiale, entrambi al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Chiara e Aldo, nelle vostre ricerche vi occupate dello studio di sistemi di intelligenza artificiale utilizzando il punto di vista delle scienze cognitive. Che cosa c'è di sbagliato nell'usare solamente il codice legale nei sistemi intelligenti?
Perché il codice legale è ispirato da valori umani, i quali dipendono anche dalla nostra esperienza sensoriale.
Io direi invece che difendiamo l'idea che le macchine dovrebbero imparare a provare disgusto per azioni non allineate con valori umani.
Chiara, considerando solo il codice legale, pensi che manchi qualcosa?
Dunque, il codice legale è un sistema di regole che mira alla costruzione di una società corretta e tale sistema indubbiamente è collegato anche con i valori morali. Quando si parla di moralità nell'ambito filosofico si fa spesso riferimento alla concezione della deontologia piuttosto che dell'utilitarismo, ma la moralità è anche correlata ad una forma di esperienza sensoriale, quello che ad esempio Jonathan Haidt definisce intuizionismo, cioè la moralità fondamentalmente, il nostro giudizio morale dipende da una forma di intuizione che è fondamentalmente legata alle emozioni. Haidt infatti argomenta la sua teoria del giudizio morale parlando di una forma di intuizione morale che viene poi solo giustificata in un momento successivo con una forma di confabulazione. Ora, quando si parla dunque di intuizione morale si fa riferimento alle emozioni. Tra le emozioni universali di Ekman sembra che la moralità sia particolarmente collegata al disgusto, quindi il disgusto sensoriale che si è evoluto tramite una forma di coevoluzione al fine di mantenere, di garantire la sopravvivenza dell'individuo e dunque si è evoluto diventando una forma di disgusto morale. Questo vuol dire che, ad esempio, qualcosa che ci disgusta da un punto di vista sensoriale ci inibisce indubbiamente di ingerire fondamentalmente qualcosa che può essere dannoso per il nostro organismo, e allo stesso modo il disgusto morale ci inibisce invece da comportamenti che potrebbero minare la sopravvivenza dell'essere umano. Da questo punto di vista sono state fatte diversi studi scientifici che hanno mostrato questa correlazione. Ad esempio, in uno studio di cui mi sono occupata insieme al professore vicario dell'Università degli Studi di Messina, abbiamo notato che vi è una inibizione dei potenziali motori evocati della lingua sia quando i soggetti si trovano a guardare dei cibi disgustosi, sia quando si trovano a guardare invece delle situazioni che sono moralmente disgustose. Questo appunto è una prova sperimentale, una prova empirica che mostra che esiste una forma di coevoluzione tra disgusto morale e disgusto sensoriale, e dunque questa evoluzione non è solamente una relazione metaforica.
Preso atto di ciò, Aldo, come pensi che queste scoperte possano essere utilizzate nell'ambito dell'intelligenza artificiale al fine di poter dotare un sistema di moralità?
Rispondere a questa domanda non è assolutamente banale e in effetti ancora non ci siamo arrivati. I modelli attuali, soprattutto quelli che hanno in qualche modo un collegamento con la moralità in particolare, quindi possono rispondere, possono trovare, avere soluzioni, diciamo, riguardo al cosiddetto allineamento. Cos'è l'allineamento? L'allineamento tra le risposte di un sistema artificiale e quello che noi ci aspetteremmo che un umano risponderebbe o farebbe nelle stesse condizioni. Condizioni ovviamente che sono sempre quelle di carattere linguistico, per esempio, cioè un sistema cosiddetto large language model, cioè questi modelli della lingua molto grandi, che hanno permesso alla fine anche con altre tecniche, oltre all'apprendimento da dati linguistici e di altro tipo, anche con rinforzo basato su un feedback umano. E questi modelli, diciamo, usano sostanzialmente la lingua per qualsiasi cosa, cioè l'hanno usata per fare addestramento, hanno imparato in qualche modo dei modelli, dei pattern, vengono chiamati, di risposta a determinati input, per esempio alla tua domanda, e a quel punto riescono a fornire delle risposte, diciamo, adeguate da un punto di vista però linguistico. Allora, il punto è questo: il linguaggio che noi usiamo, la lingua come si è sviluppata nella storia dell'umanità, diciamo, corrisponde in qualche modo a come è fatto il mondo, soprattutto in relazione al nostro interesse, cioè il mondo in cui viviamo, che noi ci immaginiamo e così. Quindi, avendo parlato di tutto e del contrario di tutto, sono in grado in realtà di rispondere più o meno a qualsiasi cosa, perché ha visto tantissimi esempi di questo. E adesso il punto è: come facciamo ad allineare questo, no? Allora, il modo tipico in cui viene fatto attualmente, per esempio in sistemi come ChatGPT o Claude, è quello di dotare il sistema ingegnerizzato, non soltanto il modello che è stato appreso da dati linguistici da un'enorme quantità, costruendo questo grande spazio di cosiddetto spazio vettoriale di parole o sottoparole, pezzi di parole e così via, che permettono poi appunto le risposte. E questa viene fatto, diciamo, ex post, cioè una volta che uno fa una domanda e la risposta può contenere dei valori disallineati, per esempio. Allora, a questo punto ci sono degli intercettori che impediscono al sistema di dire quella cosa oppure lo veicolano in un'altra direzione. Quindi quello che io questo lo chiamerei una soluzione, diciamo, esterna al problema dell'allineamento. Cioè, il modello appreso non è stato appreso in una maniera in cui la lingua è associata al peso che noi diamo ai valori morali, e quindi o legale o di tipo comunque anche collegato alla sensorialità. L'alternativa quale potrebbe essere? No? Quella di riuscire ad addestrarlo specificamente su cose che hanno un valore morale. Questa cosa è stata fatta per esempio in un modello non recentissimo, si chiama Delphi, da Allen AI mi sembra, in cui loro hanno addestrato il modello esclusivamente a fare questo, cioè a fare il cosiddetto pondering, cioè a valutare, a pensare in qualche modo, dato una situazione particolare, se questa è moralmente valida oppure no. E questa cosa ha funzionato fino a un certo punto. Ovviamente abbiamo anche problemi di aspetti culturali che possiamo discutere dopo, sul fatto che appunto è stata addestrata su dati morali, diciamo etici, soprattutto dell'ambito americano, statunitense. E però è un sistema che sa fare solo quello, cioè riesce in qualche modo a simulare quindi una risposta sì, no, oppure più o meno, o quasi, o forse, sulla richiesta appunto, sul pondering di moralità. Quello che noi stiamo discutendo adesso, considerando qual è l'importanza che stanno acquisendo questi sistemi, questi large language model nella nostra vita quotidiana, è invece che questi sistemi siano effettivamente dotati di moralità intrinsecamente, cioè che il modello stesso sia addestrato in questo modo. Per fare questo, in teoria, se noi dovessimo seguire appunto quello che ci dicono le scoperte delle scienze cognitive e delle neuroscienze, questa cosa dovrebbe essere fatta introducendo nei dati di addestramento dati che riguardano, per esempio, l'associazione tra il disgusto morale e il disgusto fisico. Il problema è che noi i dati sul disgusto fisico non ce li abbiamo. non ce l'abbiamo soprattutto nel modo in cui vengono percepiti e usati dagli umani. Questo quindi è un po' una nuova frontiera, diciamo. Le soluzioni intermedie sono quelle di forzare un addestramento dei modelli esistenti utilizzando delle rappresentazioni più strutturate della moralità, che possono venire appunto dalla teoria che ha citato Chiara di Haidt, oppure dalla teoria di Curry o quella di Schwarz, cioè, oppure anche dai cosiddetti folk values, cioè i valori che provengono dal web. Ci sono, sul web, sorprendentemente, nelle nostre ricerche abbiamo visto che esistono tantissimi repertori di valori, come se la gente avesse bisogno continuamente di dire cosa è importante e cosa non lo è nella vita. E queste cose fanno parte anche di una sorta di folk ethics, cioè di etica popolare, diciamo, e però che in qualche modo diciamo rappresenta quali sono i punti di riferimento, diciamo, i paletti che noi tipicamente usiamo per allinearci, diciamo, come umani. Questa cosa può essere un correttivo, diciamo, dell'addestramento, che rinforza questi aspetti e in qualche modo non arriva a rendere diciamo il modello allineato nel modo in cui Chiara ci stava dicendo, cioè associando il valore morale al valore diciamo fisico, però intanto può avvicinare il modello a quello che potrebbe essere, così in attesa di avere dei dati un pochino più rappresentativi, diciamo, di questo, diciamo, dal punto di vista neuroscientifico.
Quali sono i principali ostacoli allo studio di una moralità universale o anche delle sue declinazioni locali?
Dunque, parlare di una moralità universale è molto difficile, perché vi sono principalmente due problemi. Uno riguarda il relativismo culturale e l'altro riguarda invece un problema di frame, quindi un problema di contesto. Cosa vuol dire? Quando si parla di moralità, solitamente la cognizione morale viene studiata attraverso quelli che sono definiti dilemmi morali, ossia delle situazioni ipotetiche in cui i soggetti devono compiere una scelta che ha indubbiamente delle conseguenze morali non indifferenti. Il primo dilemma morale è stato pubblicato nel 1967 da Philippa Foot ed è conosciuto come il trolley dilemma. In questa situazione ipotetica i soggetti appunto devono scegliere tra la dipartita di uno o più soggetti, muovendo nel caso specifico una leva. Ora, quello che succede è che solitamente vi è un calcolo costi-benefici e quindi vi è una risposta che non è universale, ma nella maggior parte dei casi vi è una risposta che tende alla quantità piuttosto che alla qualità, cioè vuol dire che si predilige quella che viene definita scelta utilitaristica, ossia si preferisce uccidere solamente una persona al fine di salvarne cinque. Ora, il problema del relativismo culturale riguarda il fatto, ad esempio, che questa scelta non è universale, non è universalmente condivisa, poiché ad esempio la popolazione orientale è la meno propensa a ritenere questa scelta come una scelta morale e sembra essere dovuto alla cultura del fatalismo, ossia al fatto che non è moralmente corretto intervenire con delle scelte che sono state predeterminate dal fato. Quindi sicuramente il problema culturale è quello di maggiore rilievo, che ci impedisce di poter parlare di una moralità universale. Abbiamo poi anche il cosiddetto problema del frame, cioè il problema del contesto. Questo vuol dire che il modo in cui viene presentata una situazione morale, come ad esempio un dilemma morale, porta ad una modifica delle risposte dei soggetti. Ad esempio, il footbridge dilemma è una situazione molto simile a quella del trolley, ma la differenza è che piuttosto che agire su una leva, la quale quindi su un oggetto esterno che poi porterà alla dipartita di una piuttosto che cinque persone, in questo caso io devo agire direttamente sul mio simile, quindi devo agire su un altro soggetto. Quello che succede qui è che la percentuale di risposte utilitaristiche diminuisce nettamente, poiché agire su un oggetto piuttosto che agire su una persona porta ad una differenza in quello che noi definiamo comportamento morale, quindi quello che definiamo essere corretto. Dunque, questo mostra come tanto il problema della cultura, quindi il relativismo culturale, quanto il problema del frame, sicuramente ci impediscono nello sviluppo di una moralità universale, e questo è molto importante ovviamente in relazione allo sviluppo di sistemi autonomi, di sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado in qualche modo di avere appunto una cognizione morale. Il caso tipico è quello dei veicoli a guida autonoma, di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. L'incidente che tu hai appunto raccontato, quell'incidente del 2018, è stato un incidente molto noto, poiché si è compreso effettivamente quanto sia difficile inserire un codice morale all'interno di questi sistemi, e alcune di queste difficoltà sono particolarmente relate al problema culturale. Quindi immaginiamo indubbiamente che questi sistemi non possono avere un codice morale universale, ma devono avere un codice morale, se vogliamo, che sia rappresentativo della cultura di riferimento. Questo è anche stato, ad esempio, dimostrato in uno studio condotto da Howard e colleghi, che è noto come il Moral Machine, il più ampio studio che è stato effettuato in merito ai veicoli a guida autonoma, che ha mostrato quanto le differenze culturali siano un limite effettivo nella realizzazione di tali sistemi.
Dunque, in ambito AI, come possiamo considerare queste differenze culturali, di contesto e così via?
Ok, appunto, questo riprendendo dove eravamo arrivati prima, effettivamente il problema non è soltanto quello di infondere dentro un modello appreso artificiale una moralità in qualche modo, cioè fornendola con dati oppure diciamo teorici o di teorie importanti o di cose note, oppure addirittura infondendogli una conoscenza embodied, come si dice, cioè la capacità di collegare, diciamo, il disgusto, per esempio, morale a quello fisico. Il problema è anche quello di renderlo, diciamo, rilevante nel contesto, cioè in un certo contesto culturale o in un certo contesto quotidiano, anche no, di tipi di azione o altro, può esserci un allineamento di tipo molto diverso, cioè possono contare dei valori un po' diversi. Questo è vero, è ben noto da tanto tempo, ci sono stati anche, cioè anche dal punto di vista proprio dell'allineamento tra comunità umane, questa cosa non è stata completamente risolta. Mi ricordo tanto tempo fa, parliamo di decenni fa, una commissione, credo dell'ONU o dell'UNESCO, la riportava Umberto Eco tanto tempo fa, dicendo appunto che non si era raggiunto neanche un accordo su quali sono i diritti umani di base che tutto il mondo può condividere. Anche quello, che ne so, di non uccidere il prossimo in qualsiasi possibile contesto. Cioè. E allora, il problema quindi alla fonte è quello di riuscire a rendere anche relativisticamente rilevante quello che con questo modello sa. Questo in parte ci riesce. Per esempio io ho provato in vari esperimenti, abbiamo provato a fare delle cose, per esempio quello di chiedergli di produrre delle prospettive alternative sulla dal punto di vista etico di una certa opera d'arte, per esempio, no? E alcuni di questi modelli appresi riescono effettivamente a produrre delle cose, a generare delle prospettive che hanno una rilevanza e che sono tutto sommato abbastanza giuste. Il punto però è che noi non stiamo parlando soltanto di dei giochi specifici, per esempio su domande specifiche di un'opera d'arte, noi stiamo parlando sempre di infondere questi valori profondamente nell'atto linguistico di questi modelli, considerando il fatto che loro non hanno un corpo, non hanno una storia personale, non hanno ovviamente non sono situati all'interno di un ambiente umano. E dei dati da cui partire potrebbero essere quelli di una ricerca che va avanti da qualche decennio, si chiama World Value Survey, in cui praticamente si interrogano molti soggetti di molte culture diverse in tutto il mondo e con delle domande stereotipate, moltissime domande peraltro, e si è visto anche, diciamo, nel tempo come questi valori sono cambiati e come comunque oscillano tra una cultura e l'altra, creando addirittura dei cluster, cioè dei raggruppamenti di teorie, di comunità che sono accorpate perché condividono alcune delle scelte etiche e morali contenute nelle domande, implicite nelle domande, oppure no. Quindi c'è anche una forma, una distanza di questo, eccetera. Quindi questi sono dati molto interessanti. Su cui stiamo lavorando, cercando di allineare dal punto di vista, diciamo, tecnico, non dal punto di vista dei valori umani, diverse teorie. Per esempio quella di Haidt che abbiamo citato, ma quella di Curry che dicevo prima, che è basato più un aspetto comportamentale, o quelle di Schwartz che sono legate un po' più a un approccio etico classico, o quelle dei folk values che citavo prima, cioè quelli appunto che troviamo per esempio sul web nelle tante liste di cose importanti della vita. E diciamo riuscire a infondere anche una conoscenza prospettivale, quindi cioè poter far ragionare dal punto di vista etico sempre in modo, diciamo, associato a qualsiasi cosa loro producano linguisticamente o di altro tipo, per esempio anche generando immagini o producendo, che so, il testo di una canzone o una musica. Riuscire a fare questo, diciamo, richiede dei passaggi non banali, cosa su cui sta lavorando, per esempio nell'ambito del progetto italiano FAIR. FAIR è un progetto molto grande che riunisce accademia, istituzioni e aziende per far avanzare, diciamo, i sistemi attuali a livello fondazionale. Per esempio, riuscendo a innervarli di un buon allineamento ai valori morali. E questa cosa in questo momento sta avendo un'azione soprattutto invece distaccata dallo sviluppo tecnico di questi modelli. Per esempio l'AI Act, che è stato appena approvato dalla Comunità Europea, permette di in qualche modo di guidare il comportamento degli sviluppatori e dei provider, diciamo, di intelligenze artificiali a dei valori condivisi a livello di Comunità Europea. Questa cosa ha richiesto una negoziazione molto grande, quindi la cosa si sposta da un dominio scientifico o filosofico a un dominio invece di tipo politico, cioè quanto riuscire a permettere, per esempio, alla ricerca di usare certi dati e quanto invece non permetterlo ad aziende che li vogliono sfruttare solo commercialmente, ma d'altra parte anche a permettere lo sviluppo di cose commercialmente valide anche per competere a livello internazionale. In questo senso, per esempio, la Comunità Europea ha un approccio diciamo abbastanza restrittivo in questo momento, e che è considerato, diciamo, un po' limitante da un punto di vista dello sfruttamento commerciale, cosa che invece altri paesi non fanno, come la Cina, ma anche gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti usano tipicamente questo processo per cui si lascia andare la tecnologia il più possibile, anche facendo cose che sono un po', diciamo, borderline da un punto di vista etico, e poi a un certo punto si interviene. Quando però le cose ormai sono state sviluppate. Il caso di OpenAI, insomma, è abbastanza tipico questo, cioè si usano dei dati che teoricamente non avrebbero potuto usare e che solamente adesso stanno rendendo conto dei problemi che c'erano dal punto di vista del copyright, del riutilizzo per qualsiasi ambito, diciamo. E il Giappone, per esempio, pure ha cambiato approccio. Prima era molto restrittivo, adesso è diventato estremamente liberale per poter inseguire invece lo sviluppo tecnologico. E queste cose, diciamo, sono delle azioni, diciamo, sempre però ex post, anzi a livello politico, appunto, o economico, che però non risolvono il problema nel senso in cui stavamo dicendo. Cioè, come facciamo a infondere dei valori di allineamento a questi modelli o a costruire dei modelli che siano in grado di controllare altri modelli? Questo, per esempio, è un'altra prospettiva che si sta sviluppando. E quanto questo, per esempio, possa essere adottato anche nell'uso di queste tecnologie, come dicevamo all'inizio, a proposito dei veicoli a guida autonoma.
Grazie Chiara, grazie Aldo e alla prossima. Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.